Bene, affidiamo alla protezione di Abramo, prima di tutto, questi nostri amici che iniziano il loro viaggio. E noi anche esperti di questo viaggio ormai, che per qualcuno di noi sta durando da molto tempo. Appunto perché questo è stato il cambiamento che è avvenuto. Quando il Signore ci ha portato via dalle terre dei nostri pensieri e dei nostri sentimenti più immediati e ci ha regalato la sua parola, e allora abbiamo capito che incominciava appunto un viaggio. Perché la fede non è una dottrina che io la so e quindi sono già arrivato. La fede è una continua novità, perché questa parola, il Vangelo appunto, ha questa particolarità, questa caratteristica di essere sempre nuova. È antica ed è sempre nuova. Questo è un miracolo che è dentro alla parola. Chi un po' ha provato a leggere la parola di Dio, ad ascoltarla, di questo si rende conto, che non si può mai dire che lo sapevo già. Questo porta una grande conseguenza appunto nella vita, che è come se si camminasse sempre in un perenne noviziato, non sono mai esperto. Non sono mai esperto. E più in qualche modo si allunga la strada della vita, più in qualche modo devo dire che dobbiamo sempre aspettarci di avere qualche grande novità. E quindi la vita non si ripete mai uguale. Le stagioni si ripetono uguali, le ricorrenze, gli anniversari, ma la vita no. La vita secondo il Vangelo no. E la vita ha anche le sue ombre, ha le sue disgrazie, le sue prove, è vero? Ma questa parola, è vero? E a incominciarla è stato questo Abramo. La faccenda nel libro delle scritture è Abramo che l'ha cominciato. Anche questo è un particolare interessante perché, come sapete, le tre grandi religioni monoteiste hanno in comune appunto la protezione, il loro inizio da questo iracheno, diciamo così, dei tempi antichi, che abitava tra il Tigri e l'Eufrate e che però a 70 anni ha ricevuto la visita del Signore e gli ha detto le parole che abbiamo appena ascoltato. Vattene dalla tua terra, dalla tua parentela, dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. E voi sapete che Abramo non è mai arrivato, non è mai arrivato. Ha abitato sempre come straniero in tanti posti, con molte avventure, davvero? Alla fine c'è stata anche la fine del viaggio, e però sempre non essendo arrivati. Ecco, questo è molto importante, non essere mai arrivati. E questo non essere mai arrivati è molto importante anche per la vostra vita comune, perché per esempio avete in mente una persona, un vostro amico, un vostro figliolo che proprio non è arrivato, anzi è così com'è, è proprio fuori strada, proprio non va, non va. Allora sapete come si fa? Ci si mette fuori strada anche noi, non si deve fare gli arrivati, bisogna mettersi fuori strada. Anche Dio, vedete, è uno che si è messo fuori strada. E siccome ha guardato a tutti noi e ha avuto compassione di noi, non è rimasto fermo nel suo paradiso come fanno gli altri dei. È vero, aspettare che ci si arrivi se si può. Noi siamo tutti gli amici e i figli di un Dio esiliato, di un Dio spostato, di un Dio che ha lasciato vuoto un posto, è vero, per venire in mezzo a noi. Per camminare con noi, è vero? Ed è per questo che è così con noi anche in questa domenica. Avete sentito il brano del Vangelo, no? Ha preso su quei tre lì e gli ha detto adesso andiamo qui su, e loro che stanno già facendo con lui un grande cammino si sono messi anche per questa strada, è vero? Quindi oggi è molto importante che ognuno di noi un po' la memoria della sua vita la faccia, facciamo un po' la memoria della nostra vita. Se abbiamo anche del tempo, magari stasera, è vero, bevendo una birra, così raccontiamocela anche la nostra vita. È vero, come la grande storia che Dio ha creato per noi. Noi la ricordiamo spesso, volentieri, è vero? E io rivedo i volti, i luoghi, gli avvenimenti della mia vita fin da quando proprio ero piccolino. Sapete che un po' la vecchiaia, è vero, fa sì che un po' uno si dimentica, è vero, che cosa ha fatto ieri, oppure a me capita di dimenticare il nome di una persona, sì, come faccio? O faccio sempre così, censuro, non ci penso ad altro, poi pian pianino aspetto che arrivi, è vero? Sono dei segni abbastanza significativi, insomma, no? Di come vanno le cose. E magari invece abbiamo il piacere di ricordare memorie lontanissime, persone del nostro passato, ma lontano. Pensate che mi penso sempre alla camera dove sono nato, vi farà ridere, eh? È vero, non so adesso chi ci abita in quella casa e non ho avuto il coraggio di suonare il campanello e di dire vorrei vedere una stanza, sa, dove sono nato, È vero, perché poi nacque un mio fratello, poi anche una mia sorella, è vero, ma io ero piccolo. Sono 70 anni quasi che non vedo quella stanza, ce l'ho sempre in mente. E di certe cose della mia infanzia ho in mente anche i profumi, anche i colori, è vero, la storia della nostra vita, la storia del tuo viaggio. Come mi fa piacere che siamo qui questa mattina, è vero, a riposare dal viaggio, perché dei problemi ne ha poi il viaggio. Però lui dice che ci ha chiamati lui, quindi è lui la responsabilità. Avete sentito quello che dice San Paolo, no? Che dice lui, è vero, una vocazione santa, vuol dire che il buon Dio a un certo punto ci ha fatto un fischio, come quello che stamattina fa a lei, a questa piccolina, è vero? E lei comincia il suo viaggio, le dice vieni, partiamo, e siamo partiti anche noi, è vero? E questo viaggio, lui spiega una cosa molto grossa, che avviene non per le nostre opere, ma per il suo progetto e la sua grazia. A te piace il progetto che ha avuto Dio sulla tua vita? Beh, non chiedermelo troppo, ti dico di sì, è buono, perché certo è bellissimo, però ho anche qualche problema stamattina, è vero, ho il cuore pieno di qualche persona, di qualche situazione, di qualche vicenda, è vero? Però se lo guardi indietro non posso non ringraziare il Signore del viaggio fino a stamattina. E mi fa piacere che quando ci vediamo qui alla domenica mettiamo insieme il nostro viaggio e alla domenica bisogna riposare. La domenica è il giorno del Signore, è vero? È la pienezza di quello che è per i nostri fratelli ebrei. Loro hanno il sabato, lo Shabbat, e si deve riposare. Perché bisogna riposare? Perché per 6 giorni fai le tue opere, ma il 7° giorno devi vedere che in realtà tutto è opera di Dio. E quindi devi fermarti, riposare e ringraziarlo. Poi per poter riprendere le forze. Il miracolo della trasfigurazione, quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo, è questo, sapete, è questo. Vedete, il Signore ci ha portato in disparte su questo monte e poi succede quella cosa strana, no? Che lui, questo ometto che si chiama Gesù, secondo il racconto del Vangelo, diventa come tutto luminoso, sia lui sia gli abiti che porta, tutto si illumina. Bene, sapete perché siamo qua? Siamo qui per questa illuminazione, perché ognuno è entrato dal fondo della chiesa appunto con i suoi pensieri, le sue domande, i suoi dubbi, anche le sue arrabbiature, è vero? Ma adesso per il miracolo di Gesù e della sua parola, per il miracolo del dono che lui fa di sé, per cui adesso ascoltiamo la sua voce e poi ci nutriremo anche di questa sua parola, tutta la vita si illumina. È venuto per questo, quindi attenti che non si può uscire da qui come ci si è entrati, perché qui adesso tutto deve acquistare il suo significato, il suo senso. E se certi problemi di fatto non si scioglieranno nella testa, lascialo fare, si sciolgono nel tuo cuore. È vero. E quindi qui sempre è il luogo dove avviene questo riposo. Perché questo cammino, abbiamo detto, finirà a Pasqua, sì, però finirà soprattutto alla grande Pasqua della nostra vita, è vero? E qual è il senso di questa luce? Che tutto è vita, che tutto cammina verso la vita. Bisogna che tu lasci cadere la paura della morte, così come puoi, è vero? Perché tutto invece è chiamato verso la vita. E se con una persona è successo un incidente e adesso non si parla, bisogna andarla a cercare questa persona e bisogna riportare dentro la vita. L'unico compito che noi abbiamo nella nostra vita è questo: imparare a voler bene più forte di ogni ostacolo, di ogni inimicizia, di ogni cattiva memoria, di ogni ferita della nostra coscienza. Se vogliamo bene, se liberiamo l'amore dentro di noi e da noi, questa è la luce che porta in qualche modo la speranza. Allora si può riprendere il cammino, allora si può riprendere la strada. Qualche volta potremmo fare qualche esercizio, no, per vedere come si può, ecco, organizzare un po' anche questo. E per questo motivo abbiamo fatto un passettino, che però voglio dire, perché ieri eravamo in un certo numero, tre giorni fa, quando ho deciso di dire questa mia richiesta, adesso siamo un pochino di più e quindi ve la dico, questa cosa. E ieri ho invitato sul Prato delle Margherite tutte le signore che ho potuto chiamare, avvisare, eccetera, e ne sono venute, insomma, un certo numero, perché ho chiesto a loro un regalo. Io giovedì compio gli anni, è vero, e compio degli anni importanti, perché compio 74 anni, è vero, e quindi ho deciso di farmi un cartello con su scritto 365 e poi ogni giorno calare, perché quando arrivo a 75 ho finito, se poi ci arrivo, se poi ci arrivo. Ma a 75 anni vanno finalmente in pensione i preti, è vero? I presidenti della Repubblica no, ma i preti ci possono andare, è vero? E quindi è l'ultimo anno, allora ho detto: beh, quest'anno fatemi un bel regalo, e ho chiesto un regalo alle donne. L'ho fatto anche per fare un piacere al Papa, e quindi gli manderò una lettera, perché adesso ho visto che risponde, perché quando c'è stata quella roba delle 38 domande, molte persone qui mi hanno mandato le risposte, e io ho fatto tutto un lavoro per mettere insieme tutte queste risposte, ci ho aggiunto una letterina che spiegava un po' chi siamo, ho detto: vabbè, c'è un indirizzo da fare, ho fatto l'indirizzo, dopo tre giorni è arrivata la risposta. Ah, bene, abbiamo ricevuto, da Sant'Antonio da Padova alla Dozza, è vero, il Papa sarà molto contento dei vostri pareri, ed era un suo lavorante, insomma, non so come dire, però con degli stemmi, insomma, anche lui, un arcivescovo, insomma. Allora dico: beh, visto che si fa, e lui è un po' di tempo che parla delle donne, per dire che bisogna che un po' di più si pensi alle donne nella Chiesa, perché la Chiesa è tutta maschile, no? È tutta maschilista, insomma, è vero? E quindi ci manca l'altra metà, però, mica poco, è vero? Anzi, bisogna dire, lo dicevo ieri a quelle mie amiche sul Prato delle Margherite, che se non ci fossero più le donne, in tre giorni chiudiamo le parrocchie, perché, è vero, sono, o ci sono loro, o se no c'è più nessuno, è vero, quasi nessuno. Ma soprattutto proprio ci manca questo sguardo del femminile, questo modo di sentire, di pensare, di vivere del femminile. Allora il regalo che ho chiesto è questo qua. Adesso le donne si mettano un po' insieme e ci dicano come si deve fare, come la comunità cristiana gli piace che sia, le cose che secondo loro bisogna cambiare. E io ho promesso di obbedire. E quindi, siccome io e poi i diaconi e tutti questi signori importantissimi, è vero, sono ministri, e ministro vuol dire servo, è vero, noi ci impegniamo a servire, è vero, questa comunità secondo quello però che le donne ci suggeriranno. E quindi ve lo dico, perché avrei piacere che anche altri di voi che non erano sul prato delle margherite, è vero, possano farlo, di tutte le età, è vero, anche le ragazzine molto giovani, molto le nonne, è vero, ogni persona. Oserei dire anche, non solamente le persone che hanno la fede, ma anche quelle che ritengono di non avere la fede. Perché? Perché quando si parla del femminile, si parla di un mistero che è al di là di una fede, ma le comprende anche tutte, e comprende anche la non fede, e che riguarda di fatto semplicemente e profondamente la vita. Allora, siccome il Papa dice che la Madonna è molto più importante di tutti gli apostoli, allora ho detto, beh, proviamo a fare anche noi una cosina di questo tipo. Chiediamo alle donne di essere loro a prendere per mano questa piccola comunità di periferia. Non facciamo dei grandi proclami in maniera che ci lasciano in pace, cosa fate, andate fuori dalle regole. Dice, ma no, ma il parroco è vecchio, poverino, gli diamo una mano, ecco, e la mettiamo così, è vero, e per un anno, scaduto l'anno, basta, torneremo o vedremo, cosa succede, cosa succede. Vedete com'è importante il tempo? È importantissimo il tempo, è vero? E quindi adesso incominciamo questa cosa evidentemente con un fortissimo impegno sul Vangelo, no? Perché? Perché per tante cose bisognerà cambiare. E queste nostre sorelle, madri e figlie e spose ci diranno, no, ma questa cosa qui non è che piace a Gesù in questa maniera. Qui bisogna fare in quest'altro modo, qui bisogna pensare a questo. E ci sono molte cose da pensare, piccole e grandi. Perché? Perché qui si riunisce la vita, no? Qui si riunisce la vita. Noi preferiamo sempre non fare delle cose molto speciali, ma in più ascoltare il Vangelo, questo Vangelo diventa un pane, questo pane lo spezziamo, tutti ce ne nutriamo ed è la nostra vita. Come deve andare avanti la nostra vita? Come deve essere la parrocchia della Dozza per accogliere di più e meglio tutte le storie? Perché una delle cose che mi angustia di più, ed è la cosa che anche invece mi rallegra di più, perché così mi pare si muova quel birbante che è diventato Papa, è vero? È che lui ci sta dicendo che il buon Dio dà spazio a tutte le strade. A tutte le strade. Tutte le strade devono migliorare, devono cambiare, devono diventare più luminose, certamente. Però nessuno è eliminato, nessuno è escluso, perché a Dio sono care tutte le strade. E quindi quando noi celebriamo, diciamo qui a messa la domenica, il miracolo della trasfigurazione, che riempie di luce la nostra vita, ma noi la celebriamo per tutti gli altri. È vero, noi dobbiamo pensare che mentre noi siamo qui e diciamo le nostre preghiere, il buon Dio è in giro per il quartiere, sta andando in quella casa dove c'è un dolore, e qui dove c'è una divisione, e qui dove c'è una paura, e qui dove si fa fatica a arrivare con quel magro stipendio alla fine del mese, e via e via, e anche alle cose belle, si intende. Ma a Dio è cara tutta la storia di tutta l'umanità, ma anche di ogni persona. Per cui sapete che la potenza del Vangelo fa sì che quello che succede a Gesù sul monte della trasfigurazione succede anche a te. E succede anche a quella persona della quale tu in questo momento non riesci a vedere nessuna luce, nessuna cosa positiva. Ti sembra tutto sbagliato. No, non desistere, non desistere. Stiamo leggendo un libro della Bibbia nei giorni feriali, dove ci dicono continuamente che le persone buone sono sempre in cerca del Signore. Cosa stai cercando? Il Signore. E dove lo cerchi? Lo cerchi in quella vicenda, in quella persona, in quella situazione. Ma dici, ma lì è tutto sbagliato? No, guarda, sicuramente c'è anche Lui. E questa è la meraviglia, è vero, è la meraviglia. Intanto per noi, che spesso ne abbiamo bisogno. No? Il Signore non ci ha abbandonato e sta camminando con noi, e moltissimo per le persone che Lui ci ha affidato. E certe volte siamo lì a dire, Dio me, ma che guaio, non metto insieme niente qua. E poi per le persone che sono del tutto fuori, ma sono nel cuore di Dio. Quindi questo miracolo della trasfigurazione è importantissimo. Perché? Perché diventa una regola severa per gli occhi. Cioè, ma tu come le guardi le persone? Ma te quando giri per via della Dozza o per via Rizzoli, ti rendi conto che cammini sempre in mezzo dei fratelli e delle sorelle? Non so, qualcuno è un po' infastidito di questa mia amica che chiede l'elemosina lì davanti, eccetera, così. Qualche volta, insomma, anch'io sono un po' imbarazzato. Però, imbarazzato o no, quella lì è la mia sorella. Abbiamo lo stesso padre. Stiamo facendo il cammino nella stessa direzione. Non è che in paradiso ci vanno solo i cattolici, ci vanno tutti. O perlomeno diciamo, il padre ha mandato giù suo figlio a regalare la sua vita per tutti. Per tutti, per la piccolina che oggi comincia la sua strada, per l'altra piccolina preziosissima che fa la sua strada e sono così contento di vederla, per quel birbante di Costantino che oggi è venuto con le braghe rosse perché fa il servizio dell'autoambulanza e quindi è venuto con la sua divisa, è vero, e per tutti è la strada di Dio, capite? Questa è la grande bellezza. E mi permetto di dare un ultimo suggerimento. Quando la strada sembra troppo buia, appunto fate una protesta. In che modo? Con il voler bene. È molto importante questo. Perché ci sono degli spazi che sembrano proprio scuri, ma io gli voglio bene, ma io le voglio bene. E questo impedisce che vincano le tenebre. Impedisce. Perché? Perché io dirò, è mio. Io lo dirò questo. E sono sicuro che moltissimi mi hanno tenuto per strada nel cammino della mia vita perché hanno rivendicato il loro volermi bene. E quando io stesso non mi sono voluto bene, loro con il loro volermi bene hanno tenuto accesa una luce nel disastro del mio cammino. Capite? Questa è la meraviglia. Stiamo vivendo dei mesi molto molto importanti in questa direzione. C'è qualcuno che si spaventa, anche qualche arcivescovo ho visto che si spaventa, perché dice ma allora qui non ci sono più le regole. No, ci sono tutte le regole, solo che tutte le regole sono buone se e perché sono regole dell'amore. Se una regola che anche pare giusta, di fatto butta fuori qualcuno, bisogna cambiare la disciplina, eh? C'è un vecchio furbo che fa il cardinale che lui sostiene questa roba qui, dice sì, la dottrina è quella lì e quella lì che non si può cambiare, ma la disciplina bisogna cambiarla. Perché? Perché anche loro, anche lui deve poter proseguire il suo viaggio. E questo è bellissimo, sapete, è bellissimo. E quindi anche in questa roba delle donne noi vorremmo che servisse per acuire una disciplina della nuzialità e della maternità, che di fatto consentisse a trovare un posto per ciascuno. Perché sapete, le cose vanno a finire così, eh? E Gesù, che è il femminile di Dio, lui si è messo lì di fianco al trono dell'Altissimo. E tutte le volte che si presenta un caso un po' difficile, gli angeli dicono no, ma questo qui non lo possiamo prendere. Sapete, gli angeli sono un po' spiritosi perché sono tutti inamidati, quindi se c'è appena una macchiolina loro subito ci fanno una tragedia. Tanto che c'è una storia ebraica molto divertente che dice che Dio, quando a un certo punto ha deciso di creare il mondo, gli angeli innanzitutto dicono, beh, cosa ti salta in mente? Ci sei te, ci siamo noi, qui tutto funziona bene, perfetto, sempre attento, sempre nella luce, cosa stai lì a creare? Però lui ha voluto creare, e però dice quella storia antica che lui ha creato di nascosto, dagli angeli, creando un po' di nascosto, così qualche piccola disattenzione c'è stata e quindi qualche problemino c'è, è vero? E soprattutto sti angeli sono sempre lì intorno a dire però il bello è quello lì, il bello è quello lì. Tutte le volte che gli angeli esagerano, Gesù Cristo alza la mano e dice pago io. E dice pago io. Lì quel lì è troppo in rosso quel conto lì, pago io. È vero? E siccome la Bibbia dice che siamo stati pagati a caro prezzo, San Pietro scrive così, siete stati comperati a caro prezzo, perché noi siamo costati il sacrificio d'amore del Figlio di Dio, la morte di Gesù, che è Dio e Signore, siccome è stata altissima la spesa di Dio, nessuno viene lasciato perdere. E questo è il senso profondo della nostra vita. Noi non siamo qui per ricostruire, è vero, in ecclesiastico il carcere della doccia. Noi siamo qui per essere il segno di una possibilità di vita nuova per tutti. Quindi questa mattina sono graditissimi quelli che camminano verso il battesimo. Ma permettetemi di dire che abbiamo un posto anche noi, vecchi peccatori, nei quali il Signore fa risplendere la luce del suo affetto. Su questo ci è chiesto in questo momento un impegno molto grande. Dice, ma io sono un peccatore e quindi sei espertissimo della misericordia di Dio, buona. Quindi più sei peccatore, più sei lì ad essere garanzia. San Paolo faceva così, San Paolo è un furbacchione, perché aveva avuto un passato piuttosto birichino, è vero? Però diceva, oh ma se ha salvato me, lui si chiamava l'aborto, che sono un aborto. Se ha salvato me, che sono un aborto, perché non salvi anche te? Che bello, vero questo? È bellissimo. La fortuna della dozza, l'unica fortuna che ha tra molte altre, è di avere un parroco peccatore. Così dice, se salva quello lì, se quel lì va in paradiso, ci vado anch'io sicuro. Ci vado anch'io sicuro. E anche adesso andando a fare un po' di benedizioni pasquali, tutte le volte che suono un campanello, dico, questo qui è già salvato il Signore. Suono il campanello, se ci vado io in casa sua, è fatta. Allora io mi auguro che scendendo dal monte della trasfigurazione non andiate a raccontare delle cose fantasmagoriche, sai com'è fatto Gesù Cristo, non è quello, il Signore dice questa roba qui non la dovete dire. Ma allora cosa dobbiamo fare? Dovete accendere un lume dentro a ogni vita. Le vite che vi sono affidate aspettano che voi accendiate la luce del vostro affetto. Se potete, della vostra preghiera, in ogni caso sempre, dell'aspettarli sempre.